andiamo avanti con il messaggio camminare nello spirito, come vincere la nostra carne, come vincere il peccato, come camminare nella gloria di Dio sempre, se possibile. È possibile, Giuseppe?
Sì, sì.
È possibile camminare 100% sempre, sempre nello spirito?
È possibile quando camminiamo. Cioè, a livello di perfezione no, non siamo perfetti, no? Però insomma, siamo tutti peccatori, come Paolo dice a Romani 7, tutti peccatori, e dice sono schiavo del peccato, però dice chi mi libererà? Gesù Cristo. Quindi dipende da noi, no? Cioè Gesù ha parlato del buon seme, che buon seme può essere al 30%, al 90%, 70%, 80% o al 100%. Apostoli erano al 100%, ma erano peccatori, sbagliavano. Pietro ha rinnegato Gesù, è cascato nella fossa, però è qui la forza, si è rialzato. Il problema non è non cadere nella fossa, perché ci cadiamo, non c'è niente da fare. La differenza sta che c'è chi si rialza e c'è chi non si rialza. C'è chi va alla bottiglia, alla droga, all'adulterio, e c'è chi invece va alla preghiera, in ginocchio, alle lacrime, a piangere, a invocare Dio, a disperarsi. Davide è cascato nella fossa con Batseba e è andato da Dio. E Giuda è cascato nella fossa e è andato dai farisei. E quando si è reso conto, ancora non è andato dal Signore, è andato a impiccarsi. Cosa deve fare? Deve andare al Calvario e dire io mi merito di morire, non lui. Probabilmente l'avrebbe preso a calci di dietro, vattene fuori di qui, probabilmente, però avrebbe
mostrato il suo pentimento.
Avrebbe mostrato che era sincero, e invece di essere Paolo dodicesimo apostolo, Paolo sarebbe stato il tredicesimo. Invece Paolo ha preso il suo posto, è stato Paolo il dodicesimo, non quello che hanno giocato ai dadi. Qui c'è il messaggio di oggi che ho chiamato camminare nella gloria di Dio, camminare nello spirito. Efesini 1.13, cosa dice?
Efesini 1.13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Quindi nel momento che nasciamo di nuovo riceviamo un sigillo. Il diavolo marchia i suoi col microchip, li marchia per l'inferno. Invece il Signore ci sigilla, e il sigillo delle vergini con olio, è una verginità spirituale, un sigillo, va bene? Il sigillo del Spirito Santo gli è stato promesso come una caparra, un anticipo del regno di Dio. E poi dipende da noi se vogliamo rimanere vergini nello spirito o diventare donnacce di strada, salvati, cristiani, però innamorati più della televisione che di Gesù, innamorati più del divertimento che dell'evangelizzazione, innamorati più dei giornali, delle notizie, dei media, dello sport che non della Bibbia, interessati alle amicizie del mondo più che alle amicizie dei fratelli. Questo poi dipende da noi, va bene? Se nel momento che riceviamo Gesù, automaticamente riceviamo per fede, Dio ci dà il beneficio del dubbio, cioè automaticamente riceviamo una lampada piena d'olio. Poi sta a noi se vogliamo continuare a riempirla o se la lasciamo asciugare. Riempirla costa soldi andare al benzinaio e comprare il carburante, e anche la lampada dello spirito costa soldi celesti, soldi di Dio, soldi divini. Cos'è? I soldi di Dio sono l'ubbidienza, la fedeltà, il camminare con Gesù. Gesù ha detto all'Laodicea: ti consiglio di comprare da me, Apocalisse 3, compra da me del collirio affinché ci veda tu cieca, nuda, povera. Com'è che si compra? Con che soldi si compra l'olio? Con i soldi della fedeltà, dell'ubbidienza, dell'amore, va bene, della fede. Questo è il denaro celeste. Il denaro celeste è l'amore. Non ci saranno euro e dollari, questa immondizia, questa monnezza, va bene? E quindi possiamo comprare da Dio dando tutto. Romani 8.1, cosa dice?
Romani 8.1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito.
Allora, non c'è condanna se siamo in Cristo Gesù. Allora attenzione, Romani 8 è un messaggio dall'inizio fino alla fine, va bene, sono 39 scritture, di gloria. è una proclamazione, un inno alla vittoria. Segue Romani 7 che dice sono schiavo del peccato. Va bene, sta parlando, sentito predicatori un po' confusi, ma insomma, Paolo era Romani 8, Romani 7, ed era tutte e due. Cioè Romani 7 parla della carne di Paolo, Romani 8 parla dello Spirito Santo. Va bene, Romani 7 è come Primo Giovanni, leggelo d'ora, Primo Giovanni 1, 8 e 10, e Angela cerca Primo Giovanni 3, 9.
Prima Giovanni 1, 8.
Questa 10. È la carne di Paolo, la mia e la tua.
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Prima Giovanni 1, 8 e 10. Va bene, allora, qui dice siamo peccatori, punto e basta. Qui le opinioni sono divise nel mondo cristiano, perché molti non capiscono la realtà di Prima Giovanni 3, 9.
Primo Giovanni 3,9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio.
E allora cos'è schizofrenico qua Giovanni? Dice come? Prima dice chi dice di non peccare, la verità non è in lui. E l'altro dice noi non commettiamo peccato. Sempre Giovanni, distanza di due capitoli. Com'è la storia? Perché Giovanni 1,8 sta parlando della carne. Che pecca, punto e basta. Non c'è alternativa. Per questo che Dio ci ama anche se siamo peccatori, perché ci ha messo sotto una coltre, una coperta di peccato. Non c'è modo. Siamo sotto
che la nostra carne.
La nostra carne, non possiamo liberare. Per liberarti devi morire. Quindi Dio lo sa. A Dio gli basta solo che cerchiamo di non peccare. Peccheremo sì, ma se cerchiamo di non peccare, per Dio gli sta bene. Il problema è quando uno non cerca, va bene? E allora cosa succede? Se noi cerchiamo di non peccare, entriamo nel paradiso, nella gloria di, ripeti, Primo Giovanni 3,9.
Primo Giovanni 3,9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio.
Ci siamo? Quindi se cerchiamo di non persistere, di non continuare a peccare, questo è quello che Dio vuole.
È d'accordo? Perché Gesù è in noi, il seme divino è in noi.
Il seme è in noi, Gesù Cristo è in noi. Ora, in noi abbiamo tutti e due. Abbiamo l'albero del male, abbiamo l'albero della conoscenza, l'albero proibito di Adamo ed Eva del giardino. Adesso non è più nel giardino. Dov'è adesso? Nella nostra mente carnale. La nostra zucca, il nostro egoismo è lì. Però abbiamo la scelta, c'è anche l'albero della vita. Il giardino c'erano due alberi speciali, uno specialmente male e uno specialmente buono. Va bene? C'era anche l'albero della vita. Va bene? Che Dio li ha cacciati fuori perché non ne mangiassero e vivessero per sempre. In parabola lo racconta così. L'albero della vita chi è? È Gesù. Quindi quando riceviamo Gesù, riceviamo il suo suggello, ecco che l'albero della vita del giardino dell'Eden si è spostato nel nostro cuore. E adesso siamo in continuazione, possiamo mangiare, nutrirci dell'albero, della mente, dei nostri pensieri, che a volte sono buoni, a volte sono cattivi, quindi è un miscuglio non buono, e oppure dell'albero della vita, che è lo Spirito Santo in noi, va bene, che si nutre di cosa? Si nutre di Vangelo, dei comandamenti di Dio, dell'amore per Dio, del lodare Dio. E la scelta non è di Dio, la scelta non è del diavolo, la scelta è di chi?
È nostra.
Noi decidiamo a quale albero andare, di quale albero nutrirsi, d'accordo?
Sì.
Ora qui c'è una verità grandissima in Genesi capitolo 1 che dice che Dio ci crea a sua somiglianza. Quindi siamo chiamati ad assomigliare a Dio. Chi vede noi deve vedere Dio, deve vedere Gesù nei nostri occhi, nelle nostre parole, nel nostro tono di voce, nel nostro spirito, nei nostri intenti, nelle nostre opere, nei nostri frutti, in quello che facciamo, in quello che non facciamo. Siamo chiamati ad essere a somiglianza di Dio, siamo stati creati a somiglianza di Dio. Ora il diavolo dice no, il diavolo dice venite dall'evoluzione, una scimmia cosa ha fatto un giorno? Si è evoluta e quindi nel mondo gli esseri umani andati a scuola, all'università vi insegnano che l'uomo appartiene al mondo animale, no, animale sono loro, sono loro gli animali, quelli che insegnano queste cose. Noi non siamo del mondo animale, noi siamo del mondo divino. Va bene? Siamo, Dio ci ha creati a sua somiglianza, perché quella è la somiglianza di Dio. E che possiamo scegliere tra il bene e il male. Possiamo scegliere di fare il bene. Io posso scegliere un marito, scelgo di essere un marito fedele. Va bene, scelgo di essere un fratello che ama il Signore. Scelgo di mettere Gesù al primo posto, è la mia scelta. Questa è la somiglianza a Dio. Gesù non solo somigliava a Dio, ma era Dio perché in continuazione lui era sempre dalla parte di Dio, generato dal seme di Dio, attraverso lo Spirito Santo, attraverso l'involucro, l'incubatrice che si chiamava
Maria,
un'incubatrice Maria, quindi l'involucro, va bene, ma il seme è di Dio, quindi a lui il diavolo non lo toccava. Dice: il diavolo non ha niente, viene il principe del mondo ma non ha niente in me. E perché il diavolo c'ha qualcosa in noi? Cosa c'ha il diavolo in noi? Tutte le scelte che facciamo diaboliche, tutte le scelte che facciamo di disobbedienza, quando scegliamo di non amarci, di non lavarci i piedi l'un l'altro, di non obbedire ai comandamenti, la legge di Cristo diventa proprietà del diavolo. Fino a quando? Fino a quando non ci pentiamo, ricominciamo da capo. Amen. Nel nome di Gesù. Allora Dio ci chiama a essere a sua somiglianza, ci chiama anche a vivere nella sua gloria, nella sua vittoria, e ci chiede di camminare nello Spirito. Non è un comandamento religioso, come ce ne sono tanti. Non sono regole di noioso legalismo, spesso senza senso, senza vera logica o base evangelica, va bene? Ma è un comandamento, è una scelta, è un cammino di amore. Perché siamo figli e siamo i figli del più grande, i figli del re dei re. Quindi noi siamo principi. Dal momento che tu nasci di nuovo sei una principessa, sei un principe. Perché quando dici figlio di Dio stai dicendo tu sei Dio, non Dio padre, Dio figlio, figlia, siamo figli. Gesù dice in Giovanni 10 che lo accusavano, e tutti mette a livello di Dio. Gesù gli risponde, dice: non è scritto nella vostra legge voi siete dei? E la legge non si può cambiare, ha detto Gesù. Siamo dei. Infatti siamo immortali. Immortali. Siamo divini, siamo dei. Non moriamo più. Il diavolo può uccidere la tua carne, ma non può toccare il tuo spirito, la tua anima nata di nuovo. Va bene? Adesso voglio parlare del nostro modo di vivere. Dobbiamo vivere nella casa giusta. Ci sono due case che possiamo vivere. Attenzione a quale casa. Se andiamo a vivere vicino a una bella villetta in montagna, arieggiata, bei frutti, o se andiamo a vivere in un appartamento di Milano, di Roma, di New York, asfissiato con inquinamento delle automobili, inquinamento audio di rumori, scegliamo noi in quale casa vivere. Se camminiamo nello Spirito di Dio, poiché siamo di Cristo, poiché siamo parte del suo corpo, e se oltre a questo camminiamo nel suo amore, ubbidienti ai suoi comandamenti, allora siamo come le vergini di Matteo 25, con olio e non superficiali. Andiamo a Efesini 6, perché questa parola diventa per noi se camminiamo nei comandamenti di Gesù. Efesini 2, 6 e 7.
Efesini 2, 6 e 7. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù.
Capito? Dice qua, Efesini 2,6, dice: ci ha risuscitati con Lui. Siamo già risorti nello Spirito, va bene? E siamo nati di nuovo. Nel momento che siamo nati di nuovo, siamo risorti nello Spirito. E ci ha fatto sedere in cielo in Cristo Gesù. Siamo seduti in cielo con Cristo. Come dice anche Apocalisse 3,21, seduti sul suo trono, per fede, per fede. Paolo dice: siamo già seduti con Cristo. Ora, Naturalmente uno può dire no, io voglio fare gli affari miei, io voglio vivere, voglio dire, se seguo Dio quando mi conviene, quando non mi conviene seguo il mondo, bravo. E tu la tua lampada è spenta perché non c'è olio, va bene? Quindi è vero che dice in Romani 7 e 1 Giovanni 1 che il peccato è dimora nella nostra carne, è vero. In questa vita, cioè fino al rapimento, è vero, dimoriamo nel peccato della carne, ma è anche vero che se camminiamo nello spirito è come uno che decide di traslocare.
Cioè vuol dire che noi ogni momento dobbiamo decidere se seguire la carne o se seguire lo spirito.
In continuazione.
Ogni passo che facciamo è una decisione tra queste due.
In continuazione, è come uno che va al circo e vede una ragazza, una donna che va sul trapezio. Capisci cosa fa? Può decidere mettere un passo a destra e cadere giù nella rete, se c'è la rete, oppure un passo dopo l'altro attraversare il trapezio.
Ma è così difficile come il trapezio?
No, non è così difficile. A volte lo è, perché a volte siamo tentati ci droghiamo, ci diamo alla bottiglia, ci diamo al peccato, ci diamo alla comodità, e a volte è una specie di trapezio, spiritualmente parlando. A volte sì. A volte ci sono demoni che tirano di qua, spingono di là. E chi ti tenta così, chi ti tenta cos'ha? Come Ulisse con i suoi che attraversavano il mare, c'era la maga Circe, che c'è tutte queste sirene, le più belle donne di Hollywood, lì, mezze nude, a chiamare i marinai. I marinai si buttano dalla nave, vanno sull'isola e si rivela che invece erano streghe, e la maga li fa diventare maiali nella mitologia. Però anche nella mitologia Dio ha messo un po' di verità. La maga Circe è Satana. E le belle sirene mezze nude sono demoni, per non solo a livello sessuale, ma a livello soldi, potere, a livello cose del mondo. Oggi per esempio il diavolo sta usando i telefonini per ipnotizzare i giovani. Sono ipnotizzati dai telefonini, perché lì c'è tutto, lì c'è una porta che entra in un'altra dimensione: pornografia, satanismo, sport, politica, cose belle, cose brutte. E la cosa più vicina, che si avvicina all'albero proibito del bene e del male, oggi sono i telefonini. Noi li abbiamo, li usiamo, però solo per Gesù.
Una domanda, Giuseppe, mi viene in mente il versetto di Paolo di Galati 2 che dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. È possibile raggiungere questa meta anche per noi? Perché anche se è una decisione, una scelta ogni minuto di andare nello spirito, sino no andare nella carne, possiamo addestrarci e sarà sempre così difficile? O con il tempo possiamo anche noi dire con Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me?
Guarda, cioè la decisione nostra.
Sì, però decido ogni giorno, e ogni giorno è difficile, o con il tempo posso anche io aggiungere a dire come Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Guarda, secondo me, va bene, secondo me quello che penso io è che come siamo su un campo di battaglia e stiamo combattendo dalla parte di Gesù e con gli angeli, avanzando contro un nemico che è Satana, i demoni e la zizzania che li segue, anche travestiti da cristiani, tra l'altro. E quindi è la nostra scelta, avanzare a tutto cuore, oppure a mezzo cuore nascondersi in continuazione, e la battaglia così non si può vincere, perché anche se camminiamo nello spirito è come una decisione di traslocare, uscire da una casa, quella della carne, e trasferirsi in un'altra casa, quella dello spirito che parlavo prima.
Ma è sempre difficile? Questa... o con il tempo sarà più facile?
No, non è che... cioè diventi più forte. Cioè ti alleni, e diventa, cioè impari a cacciare demoni, a fare guarigioni miracolose, poi specialmente man mano che memorizzi la parola automaticamente sai subito quando il predicatore è un predicatore fasullo, oppure se viene da Dio, oppure se predica per la sua orgoglio della sua chiesa, o per invece la chiesa di Gesù. E un predicatore orgoglioso della sua chiesa è fuori binario, invece il predicatore giusto è umile e innalza la chiesa di Gesù, non la sua. E però queste differenze si capiscono conoscendo la parola, per questo è che noi stiamo insistendo così tanto sulla memorizzazione. La parola è in te, la parola è Gesù, crescendo la parola in te, è Gesù che cresce in te. Quindi queste due case che tu per trasloco puoi spostare, la casa della carne e la casa dello spirito, sono dentro di noi. Decidi tu in che mondo vivere, in che dimensione vivere, decidi tu.
E con il tempo, addestrandoci, diventa più facile e siamo più forti nello spirito.
Quindi ci sono progressi spirituali quando la carne non ha tanto potere più nella tua vita, però è anche vero che tutta questa vita sarà una lotta continua contro la nostra carne, perché questo corpo ci accompagna fino alla morte e dovremo combatterlo. Però sempre possiamo scegliere di più le cose spirituali, la volontà di Dio, la parola, e le tentazioni diventano sempre più deboli nella nostra vita.
Esatto, dipende se ti vuoi armare di ogni arma, corazza, scudo, calzari di acciaio, l'elmo di acciaio, la spada, e la cintura, cioè come dice Efesini 6, va bene? Oppure se vai in mutande, se vai in pigiama a combattere, invece di prendere la spada prendi una scopa, o prendi invece dello scudo prendi il coperchio della pentola, capito?
E come hai detto?
È come se Davide andava... Se Davide andava a combattere contro Golia, se Davide sarebbe andato con una bella fionda, si era addestrato con la fionda a combattere in anticipo, sapeva come tirare i sassi e colpire, che so, un leone. Oppure se Davide se la passava come re Saul, lì, invidioso, geloso, superbo, lazzarone, e Golia l'avrebbe mantenuto in terrore, in paura, impaurito, come manteneva Saul nella paura. Che Saul, il re Saul, invece di addestrarsi a combattere i nemici, si addestrava a combattere gli amici, a combattere Davide, a uccidere Davide per gelosia. Quindi cosa stiamo facendo? Siamo lì gelosi della nostra religione a combattere altri cristiani, o ci stiamo allenando come Davide a combattere il diavolo Golia? Questo determinerà se vinceremo la battaglia o se finiremo nell'immondizio come Saul, va bene?
E hai detto prima che una cosa importante è la parola che memorizzi, perché la differenza fa nel quello che tu metti nella tua anima. Come nutri la tua anima? Se sempre la nutri con le cose del mondo, chiaro che le cose del mondo saranno saranno una forte tentazione per te e avranno controllo su di te. Però se tu nutri l'anima con la parola e il tuo appetito spirituale è verso la parola di Dio, allora diventi più forte e puoi vincere quelle tentazioni.
Amen.
E così vince anche il peccato.
Amen. 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 Ci sono fratelli cristiani, fratelli che sono fedeli.
Sì.
Sono fedeli allo sposo, alla chiesa, ai fratelli, al Signore. E non è che sono tutti infedeli, tutti laodicea. No, ci sono fratelli fedelissimi, meglio di me, di te. Ci sono fratelli che sono un esempio per me. E fratelli nel mondo, che magari neanche conosco di persona. Ci sono fratelli che ci scrivono, ci mandano email e che vedo, si sente, si tocca la loro fede, la loro gioia, la loro fedeltà. Sono pronti a morire per Gesù. Un fratello, una sorella su cui puoi contare, e non un Giuda che ha i primi 30 denari addio.
Sì, sì.
Va bene?
No, è vero.
Va bene, quindi come dice 1 Giovanni 5,18, ce l'hai. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio.
Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca.
Amen. Anche 1 Pietro 1,23. Vedi, il maligno non lo tocca. Quindi non lo tocca perché? Perché non persiste nel peccare. Non dice neanche, in questo caso non dice non pecca, non persiste. Cioè quindi qui già implica che pecca però non persiste e il diavolo non può toccarlo. Quindi tu puoi peccare e il diavolo non ti tocca neanche nel peccato. Perché? Perché non persisti. Cadi nella fossa ma non persisti. Ti penti, piangi, lacrime, chiedi a Dio perdonami. E il diavolo che può fare? Niente. Niente. D'accordo, 1 Pietro 1,23.
Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio.
Grazie Signore, grazie Gesù. A volte abbiamo disfunzioni elettroniche qui, abbiate pazienza. Allora, quindi siamo stati rigenerati da cosa? Rigenerati da seme incorruttibile, cioè la parola di Dio. Quindi cosa si dice qua? La carne rimane quello che è, siamo i figli di Adamo ed Eva, ciao. che siamo allo stesso livello di Adamo ed Eva quando dopo che sono caduti. La carne, Gesù non è venuto per salvare la carne, per rendere la carne immortale, grazie a Dio che, la nostra, che ci liberiamo di questa carne presto, ma per rigenerare lo spirito che è eterno. Così, cari fratelli, vivere nel peccato o vivere in Cristo, la scelta è nostra e solo nostra, e possiamo decidere quando vogliamo. Noi ci svegliamo la mattina e decidiamo: oggi sarò egoista, oggi sarò amorevole. Adesso mi alzo e darò amore al mio vicino, al mio prossimo, al mio familiare, chiunque sia, oppure gli mostrerò il mio egoismo, il mio musone. Oggi c'è una brutta giornata, eccetera, così voglio mostrare il mio muso a tutti. No, questo è egoismo puro. Invece no, uno che mostra amore quando si sente egoista, che mostra la gioia quando si sente triste, va bene? E non è ipocrisia, è combattere il buon combattimento della fede. Amen. Non sei ipocrita quando dai amore a uno che ti sente di odiarlo. Stai combattendo e vincendo la battaglia di Cristo. Non stai soccombendo, non stai perdendo contro il diavolo. Va bene? Quindi a volte fare il contrario di quello che sentiamo è la cosa più grande che possiamo fare. Quindi, se ci studiamo di camminare nella parola, allora ci sono promesse di Dio per noi. Giovanni 15, Efesini 5, bellissime promesse. Quindi se camminiamo nella parola, attenzione a cosa dice Gesù. Giovanni 15, 3.
Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata.
Capito? Se riceviamo la parola, diventiamo puri. La parola ci purifica, non parla della carne qui. Quindi se ricevi la parola diventi purificato, se sei ammalato guarisci, se sei abbattuto ti rialzi, se sei triste diventi felice se ricevi la parola. Oggi pregheremo per gli ammalati, non aspettate la mia preghiera per guarire, guarite mentre stiamo parlando, mentre stiamo predicando, mentre stiamo leggendo la parola, guarite mentre ascoltate, non aspettate il tocco magico, la parola magica di fratello Giuseppe, no. Vabbè, pregherò anche e ci sarà chi guarirà mentre prego, ma guarite adesso subito di corsa, è la parola che vi guarisce. Amen. Se ricevete la parola, se la ricevete, se la credete, se la amate, se ci pensate, se va bene, siete guariti. Va bene, qui il nostro traguardo è che tutti siano guariti, tutti, non solo uno speciale. D'accordo? Anche se non hai fede, anche se non vali niente, anche se sei una mezza calzetta come me, non ha importanza. Gesù è una calzetta completa. Gesù non dubita. Gesù è potente. Quindi mettere la fede su di lui, toccare lui, toccare la corrente, corrente positiva in questo caso, buona, e viene elettrizzato, buona in questo caso, guarito. La donna col flusso di sangue toccò Gesù e dice: se lo tocca sarò guarita. Gesù dice: chi mi ha toccato? Gesù neanche sapeva. Questo dimostra che, va bene, che non serve il tocco magico del guaritore, serve invece la fede del ricevitore. Va bene?
Amen.
Questa è la fede che dobbiamo avere. Grazie, toccare, come si tocca Gesù oggi? Si tocca con la preghiera, si tocca con l'amore, si tocca con la fede, si tocca dando tutto il cuore, si tocca mettendoci tutta l'anima. Credendoci si tocca Gesù. Oggi come tocchiamo Gesù? Lo tocchiamo eliminando i dubbi. E quando arriva, i dubbi arrivano sempre. Cosa devo fare? Li combatti.
Amen.
E vengono di nuovo, sgridali. Continuano a venire, combatti. E cosa fai se il nemico ti attacca per 2 ore? Continua a sparare per 2 ore finché vinci o muori. E vedrai che il diavolo è malvagio, ma non è cretino. Cioè lui sa che se la porta è chiusa va a cercare una porta aperta. Cosa fa il ladro? Va a scassinare la cassaforte o la porta, o una porta mezza aperta?
Quella più facile.
Certo, così fa, no? Così fa il diavolo.
Sì.
Cerca sempre, va bene. Io ho visto documentari, una volta il leone voleva mangiarsi una gazzella e c'era un branco di gazzelle, c'erano 1000-2000 gazzelle. E cosa ha fatto? Invece di correre a prendere una gazzella non è facilissimo. Il diavolo è andato lì, ha fatto un ruggito e tutte le gazzelle sono scappate. Il diavolo ferma, il leone.
Immagina
del diavolo. Lui il leone tranquillo, oggi scodinzolare. E le gazzelle fuggivano. Poi cosa ha fatto? ha preso la gazzella più malaticcia, che correva di meno, ah, e ha fatto quattro salti e l'ha presa.
È Lazzarone questo.
Non è andato a prendere, così i leoni fanno in questi casi. Quindi non è andato a prendere la prima gazzella che è quando la prendi, mai. È andato a prendere quella malaticcia, quella lazzarona, quella che dice c'è tempo, mm-hmm, e se l'ha magnata. Così fa il diavolo. Capisci? Non va a cercare quello che è armato di spada, lo scudo della fede, che è sempre lì, lo dà il Signore, pronto a evangelizzare, pronto a sgridare il diavolo. E no, caro, il diavolo, diciamo, non è stupido.
Sì.
Cosa va? Va bene, il cristiano lì che si gratta la pancia in chiesa, il cristiano che prega il rosario cattolico o il rosario evangelico, sono lì a ripetere preghierine addormentate. Capisci? Quello lì davanti alla televisione a bere Coca-Cola. Spaghettini, cappuccino e brioche, la vita è comoda e Gesù in chiesa la domenica. Quelle sono le gazzelle ammalate, quelle sono le gazzelle dietro il branco. Cerchiamo di svegliarci, d'accordo, ragazzi?
Sì. Amen.
Nel nome di Gesù. Vai, cos'è? 1 Corinzi 6:9, ce l'hai?
Sì.
Vai, fino all'11.
1 Corinzi 6:9-11. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio?
11.
E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.
Alleluia! Gli ingiusti non erediteranno il regno, ma noi siamo stati lavati, santificati, giustificati da chi? Da Gesù. Mediante cosa? La Chiesa?
No.
La religione?
No.
Fratello Giuseppe vi ha santificato?
No.
Forse Angela?
No.
Mediante lo spirito del nostro Dio, tramite l'ubbidienza meravigliosa. Adesso cosa facciamo? Camminiamo in questo spirito, perché siamo chiamati a comportarci come Gesù. È difficile? No, non è troppo difficile. Come chi mi chiedeva questo prima?
Io.
È la falsa santità che è difficile. Il religionismo che è impossibile da ottenere, non sei mai abbastanza religioso. Ho pregato 1 milione di rosari. Ah, io 2 milioni. Io sono 1 millimetro più avanti di te. Capisci? La religione è fatta di apparenze. La religione è una maschera. Non è la realtà di Dio. I religiosi stanno vivendo una illusione. Cos'è la religione? Sono i soldi falsi, non sono soldi veri. È un'imitazione, sono brutte fotocopie. Romani 8:5.
Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece, quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito.
Allora è la nostra scelta. È la nostra scelta. Paolo ha detto ai Galati: se vivrete secondo la carne, morrete. Sta parlando ai cristiani, come? Sta dicendo ai cristiani che muoiono. Certo, infatti Gesù ha detto in Apocalisse 3:5 che li può cancellare dal libro direttamente. Cristiani, la chiesa di Sardi, cancellati. Fratelli, non scherziamo, non addormentiamoci, io sono pentecostale, pentacattolico, ho il diploma. No, caro, no. Stai attento che non si scherza. Ma io sono sotto la grazia. No. Galati 5:4 dice: siete caduti dalla grazia. Non si scherza, ragazzi. Dobbiamo camminare nel timore, dobbiamo camminare nell'ubbidienza. Dice: ma io sono libero. No, non sei libero da Cristo e non sono più sotto la legge. Come no? Siamo sotto una legge ancora superiore a Mosè, la legge di Cristo. Prima era sufficiente che non saltavi a letto con la moglie del fratello. Adesso non puoi neanche desiderarlo. Il Vecchio Testamento era sufficiente che tu non commettevi l'atto. No, adesso il Nuovo Testamento non puoi neanche pensarlo, perché sennò davanti a Dio è lo stesso. Non puoi desiderare di voler male a un fratello, è uguale a ucciderlo. Non puoi desiderare il male a una sorella, è uguale a ucciderla. Chi odia è come Caino, prime epistole di Giovanni. Ma questo è difficile. No, è facilissimo. Come si fa? È facile, è facile. Prega vera, però, non preghiere sulla panca. Ok, preghiere vere. Come sono le preghiere vere? Sono quelle segrete. Qual è il segreto della preghiera? La preghiera è in segreto. Mm-hmm. Se la preghiera non è segreta, questa preghiera che fa il Papa davanti alla televisione, valgono niente. Sono come si dice, fumo negli occhi, il Papa, i Vescovi, i protestanti, i cattolici, io non ce l'ho né con nessuno, ma ce l'ho a volte con tutti, ce l'ho anche con me. Qui ragazzi, la vera preghiera, quella segreta, come si tiene lontano il diavolo? Preghiera segreta. Come ci avviciniamo in comunione con Gesù? Preghiera segreta. Io, mio figlio è drogato, prega, lega al diavolo. Mio padre è alcolizzato, prega, lega al diavolo. So, io conosco testimonianze di santi di Dio, uomini di Dio, cattolici e protestanti, ci sono da tutte le parti. Smettetela, fratelli protestanti, di criticare i cattolici, cercate di non essere presuntuosi e farisei, ok? Amateli, per cortesia. Hanno avuto la disgrazia che non gli hanno insegnato la Bibbia. Voi, se non siete farisei, gliela insegnate voi in umiltà. Ho detto in umiltà, non da evangelico, da cristiano. Lascia perdere gli evangelici, per cortesia, che nella Bibbia non esistono. Esistono i cristiani, d'accordo? Allora,
secondo me,
io aspetta che finisco la frase.
Okay.
Che io quando prendo fiato Angela salta dentro.
Veloce.
No, prendo fiato perché devo prendere fiato.
Prendi due fiati, tre se vuoi. Prendi
fiato non vuol dire ti do il microfono. Aspetta un attimo, che io sono ancora sul pulpito qua.
Okay.
Allora, cos'è che stavo dicendo? Conosco testimonianze di santi di Dio che hanno pregato, che avevano un figlio drogato, ok, non credente, hanno pregato, si sono arrabbiati, va bene, e hanno comandato ai diavoli di essere legati e di lasciare il figlio in pace. Il figlio si è salvato, il figlio di Gesù. Non si è più drogato. Testimonianza ancora, stessa testimonianza. Io sono contrario alle preghiere religiose, caspita, tutti lo sanno, ma la preghiera vera, come pregava Gesù, non sono contrario. Qual è la preghiera vera? Luca 18:1, Gesù dice pregate in continuazione, sempre. Come si fa a pregare sempre? È come respirare. Come si fa a pregare come respirare? È come quando sei innamorato di tua moglie quando era una giovane fanciulla, una donzella con tacchi alti, ti ricordi? Quello shock di ragazza che pensavi notte e giorno? Com'è che la amavi? Avevi cos'è? Puntavi la sveglia tutte le domeniche alle 10 e detti adesso amo mia fidanzata.
No.
La amavi senza pensare, la amavi così tanto che alla fine ti ha sposato. Va bene? Speriamo che la ami lo stesso. È così che si ama Dio, si ama in continuazione. Non è la domenica mattina io vado a amare, io vado a pregare. La domenica mattina non vai a pregare, vai a fare una messa in scena, uno sketch, un teatrino. Fai parte di un teatro chiamato oggi la Chiesa, domenica mattina. La Chiesa non è domenica mattina, quello è un imbroglio. La Chiesa domenica mattina è un imbroglio. La Chiesa è 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, d'accordo? E a volte ci si riunisce anche, a volte anche si può anche riunire. Attenzione per le riunioni, perché di solito, spesso e volentieri, sono riunioni ipocrite. Uno prega per farsi vedere e se non lo guardassero non avrebbe pregato. D'accordo? E allora, come si risolvono questi problemi? Mio figlio si droga, mio marito mi picchia, mia moglie dà i numeri. Si prega e si lega al diavolo in continuazione. Fino a quando, Angela?
Fino a quando ricevi la vittoria.
Fino a quando il diavolo se ne va. Ma se tu ti arrabbi, come si suol dire, proprio...
Sì.
Capito? Leghi il diavolo, lo leghi, lo incateni. Lo mandi sotto i piedi di Gesù e anche i tuoi, Romani 16:20, anche i tuoi. Angela, adesso
come ha fatto la sorella che abbiamo letto prima, Emma, la bambina di 3 anni, da un anno aveva la diarrea e non poteva ritenere il cibo.
La mamma e papà si sono arrabbiati.
E questa è la nipotina di Emma. E quindi Emma ha detto che hanno sgridato il diavolo, insistito, persistito finché il diavolo se n'è andato via.
Hai capito? Insistito, persistito, superstito e arrabbiato stito.
Amen.
Il diavolo se n'è andato, capito?
Sì.
Cioè il diavolo, lui a volte non capisce che no vuol dire no, glielo devi spiegare. C'è la cocuzza inox, acciaio inossidabile, ma si rompe anche quello, che c'è un acciaio superiore a quello, si chiama la parola di Dio. E pum, e pum, e pum, si spacca anche l'acciaio, perché è la parola di Dio, d'accordo?
Sì, comunque quello che volevo dire prima, che poi sei arrivato tu anche senza di me, hai detto sull'amore, l'amore è la forza più grande di tutta questa vita, di tutto il mondo. E se noi impariamo ad amare Gesù più di quanto amiamo noi stessi, più di quanto amiamo il peccato, le nostre cose, i nostri desideri, allora avremo controllo sopra la nostra carne. E la carne non guiderà la nostra vita, perché il nostro amore per Gesù è più forte. È sempre l'amore che ci guida a fare le cose. Quindi se noi dirigiamo il nostro amore verso la cosa giusta, verso Dio, verso Gesù, allora saremo vincitori su tutte le cose di questo mondo e di questa vita, che saranno niente per noi. Quindi è questo che mi motiva nel mio seguire Gesù, è l'amore, non è tanto il timore di Dio, il desiderio di ricevere la ricompensa, no, 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 è veramente l'amore. Il grande amore di Dio per noi è che io voglio amarlo così come lui merita.
È la decisione che tutte le mattine facciamo. Diventi più forte ogni man mano che vai con Gesù, diventi più forte, più forte, più forte. Mm-hmm. Ma non è che il diavolo va in vacanze.
No.
Semplicemente, anche se diventi più forte, più forte, più forte, Gesù era forte, ma giunse un momento che si trovò davanti a Getsemani. Ci sono cose che anche Gesù stesso erano troppo per lui, non ce l'ha fatta. Dio ha dovuto mandare un angelo, e Dio manderà un angelo a aiutare nel te e nel tuo Getsemani.
Amen.
Devi avere questa fede, che se ci butteranno nel fuoco, lì ci sarà Gesù, sarà dura, ma non troppo dura.
Amen.
Non è troppo difficile.
Amen.
Va bene? Quindi Romani 8:5 cosa dice?
Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito.
D'accordo, quindi è un'altra scelta, in quale mondo vogliamo vivere, in quale abitazione, in quale realtà. Ci sono due dimensioni, la dimensione di Satana, una, poi c'è la dimensione nostra, due, e c'è anche una terza, infatti, dimensione di Dio, capito? Non è tutto diavolo, no, c'è anche la nostra, perché noi facciamo buona concorrenza al diavolo, non è solo lui, ci siamo anche noi, il nostro egoismo, il nostro. C'è l'egoismo del diavolo e poi c'è l'egoismo nostro, sono due cose separate. E poi c'è Gesù. Quindi anche noi dobbiamo abbandonare quella santità che le religioni del mondo ci hanno insegnato, fatta di esteriorità, di parvenza, di preghiere per essere visti e ammirati, invece di essere come Gesù. Così come era Gesù? Marco 1:35. Com'è che era Gesù?
Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava.
E perché non pregava insieme ai discepoli?
E doveva essere da solo con Dio.
Hai capito? Scusa, farsi vedere un po', così che loro annotavano sul Vangelo. Gesù ha pregato in ginocchio, com'era santificato, che bello. No, è andato in un luogo deserto.
Ma pregava anche con i discepoli.
Anche.
C'era il momento quando doveva stare con il Padre.
Anche, ma quando preghi in pubblico, io lo vedo sempre, in pubblico, sì, se tu ti concentri abbastanza funziona anche e puoi profetizzare, tutto a posto. Ma la preghiera, c'è una preghiera ancora anche superiore a quella,
sì.
È la preghiera in privato tra te, tu per tu con Gesù.
Sì, sì, è molto più sincera quella.
Sì, è molto più sincera perché lì puoi svuotare tutti i panni sporchi. Lì puoi parlare di Gesù, tu sai che sono un disgraziato. Gesù, tu sai che sono meno di un buon a nulla. Cioè lì puoi essere sincero, d'accordo? Invece quando sei in pubblico devi farti vedere un bravo santarellino, che eccetera eccetera, cioè, a meno che non è una confessione. Se cerchiamo di apparire santi, cerchiamo di apparire umili e spirituali, certamente non lo siamo. Queste virtù non sono fatte di apparenze, ma queste cose invece sono fatti, sono opere, sono frutti, sono raggiungimenti in base ai comandamenti del Vangelo. C'hai Matteo 23:5 lì?
Sì, Matteo 23:5. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti allargano le loro filaterie e allungano le frange dei mantelli.
Va bene, Romani 8:8. Quindi Gesù diceva, attenzione, quelli che fanno tutte le opere che fanno religiosamente è per essere osservati. Quindi il prete si veste col cappuccio in testa, il pastore con la cravattina speciale, ma in casa con la cravattina non ce l'ha.
E questa non è camminare nello spirito giusto, perché parliamo di camminare nello spirito di Dio e loro credono che sono spirituale, camminano nello spirito, però è una falsità.
Sì, l'abito non fa il monaco. Romani 8:8.
e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio.
Amen, va bene. Quindi la carne cammina nella carne, va bene, è sempre preoccupata per la sua reputazione, di quello che i vicini pensano, apparire bene,
sì.
Ma primo, andiamo a 1 Corinzi 7 e anche a Romani 7, andiamo lì.
E questo perché... è un grande gioco, dico io, una croce grande di sempre apparire bene, sempre pensare cosa dicono di me, sempre preoccuparti della tua immagine, della tua reputazione, questa è una croce grande. Se possiamo buttare questo gioco da noi, saremo più liberi.
Amen, 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 amen. 1 Corinzi 7,34. Perché cosa dice questa scrittura? Che chi cammina nello spirito si preoccupa di compiacere Dio. Questa scrittura parla della donna sposata. Allora, 1 Corinzi 7,4.
La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito. Mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito.
Capito? Romani 7, 3, 4.
Perciò, se mentre vive il marito, ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è liberata da quella legge, per cui non è considerata adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi... siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutti a Dio.
Va bene, quindi quando guardiamo il marito e la moglie, quelli di noi sposati, cerchiamo di non vedere il marito e la moglie, cerchiamo di vedere Gesù. Quindi noi sposati o no, celibi che siamo, cioè cerchiamo di sposarci con Gesù e non con il mondo.
Sì.
Cerchiamo di essere sposati con Gesù e non col marito. Con Gesù, non con la moglie, sono cose secondarie, d'accordo? Il punto è che sposati su di questa terra o no, la Chiesa, sposa di Cristo, è sposata nello Spirito con Cristo e anche questo è camminare nello Spirito.
Allora cercare le cose di Cristo, come una vergine cerca le cose di Cristo, questo è camminare nello Spirito, cercare le cose spirituali.
Sì, ora la vergine che non è sposata, ma anche io sono sposata, mia moglie.
Ce la puoi fare.
Cioè... assicuriamoci che siamo sposati con Gesù, non con Deborah e Deborah con Giuseppe. Queste sono cose... in cielo lei non sarà mica mia moglie, Deborah. Il mio lavoro è di offrire la mia vita, di offrire Deborah sull'altare come Isacco tutti i giorni. Io sono chiamato marito a servire Deborah. Io sono il servo di mia moglie. Non sono il capo che c'ha sempre ragione lui. Assolutamente no. Non ho capito niente se ragiono così. Il lavoro mio di marito è di servire mia moglie affinché la possa offrire come vergine santa, casta a Dio, vergine nello spirito, va bene? Aiutarla che possa essere la sposa di Cristo, aiutarla che possa ricevere la sua corona, servirla affinché lei possa essere un'ancella di Dio, una serva fedele, una cristiana fedele, rendigli la vita facile, non inferna sulla terra. E quando sbaglia, sbaglio anch'io. Gloria al Signore, d'accordo?
Amen.
Romani 8,9.
Romani 8,9. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui.
Quindi, attenzione, questa è una bomba qui. Sta dicendo che se non camminiamo nello Spirito Santo, non siamo salvati. D'accordo? Sta dicendo questo qui. È inutile quante panche scaldiamo ogni settimana. Io vado e scaldo una panca al giorno. Io vado nella comunione in chiesa tutti i giorni. Io sono lì e bla bla. Ma se non camminiamo nello Spirito di Cristo, il Spirito di Cristo non è andare in chiesa a sedersi. Gesù non lo faceva. C'entra niente sedersi in chiesa con Cristo. Niente, zero. Gesù non lo faceva. D'accordo? Cioè lo Spirito di Cristo vuol dire amarsi, perdonarsi, dare il Vangelo alla gente, dare Gesù a tutti, camminare in umiltà, umiltà, ripeto, umiltà, va bene? Studiare la parola, far capire agli altri la parola, si può anche dire predicarla, però oggi predicarla c'ha una nota brutta, i farisei la predicano, quindi mi piace come diceva Francesco, dice... predicate il Vangelo, a volte usate anche qualche parola. Il Vangelo si predica con l'esempio, non con le chiacchiere. E poi le parole seguono. Va bene, se io durante la settimana qua fossi un alcolizzato, un adultero, andassi in giro a prendere droga, così cosa faccio qui sabato e la domenica a predicare? E i miei figli mi guardano, questo qui è impazzito, questo qui. Aspetta che glielo racconto io cosa succede qua. Va bene? Nessuno mi sopporterebbe. Sto dicendo che sono un buon esempio? No, non sto dicendo questo, sto solamente dicendo che devo cercare di esserlo. Dimmi.
Allora, se abbiamo lo Spirito di Cristo in noi, dobbiamo, con l'aiuto del Signore, camminare nello Spirito. Cioè, possiamo farcela. Possiamo essere vincitori sopra la carne, se veramente il Signore, lo Spirito Santo, è dentro di noi. No, questo che dice questo versetto. Amen. Se il Spirito di Cristo è in voi, siete Amen. Vincitori.
Amen. E le vittorie che il Signore ci dà. Va bene, io voglio ispirare i fratelli a pregare di più. Non confondetevi che a volte io predico contro le preghiere dei farisei. Fratelli, la preghiera è importantissima, va bene? E come detto prima, una preghiera è, ecco che il figlio drogato riceve Gesù e il marito non si alcolizza più, si salva. La santità di Dio non vuole dire neanche che non sbagliamo mai o che siamo sempre nel giusto. In Galati 2 vediamo Paolo, vediamo una storia interessante in Galati 2, vediamo Paolo che si permette di sgridare e umiliare il capo della Chiesa, Pietro, pubblicamente. Quelli che certe religioni chiamano il primo papa, ma qua il primo papa, per cortesia. Il primo papa è Dio, il papà e quegli altri, va bene. E in Galati 2 Paolo lo sgrida. Pietro evidentemente cosa fa? Riceve o rigetta? Che lì non c'è scritto il rimprovero. Evidentemente lo riceve perché nella sua epistola di 8 anni dopo di quell'evento, 8 anni più tardi, Pietro scrive un'epistola, secondo Pietro, ed elogia e parla molto bene di Paolo. 8 anni dopo Pietro elogia Paolo, secondo Pietro capitolo 3. Quindi vuol dire che ha ricevuto il rimprovero.
Sì.
Vai a rimproverare questo papa, ci salvi chi può. Invece, cosa voglio dire questo? Che la santità, ripeto, non vuol dire che non sbagli. Pietro, caspita che sbaglia, si sbagliava, come persino Paolo, che non era neanche il capo della Chiesa, lo rimprovera. E questo zitto riceve silenzio. E dopo quel rimprovero, che era rimproverato di ipocrisia, vediamo nel tutto il Nuovo Testamento che Pietro non fa più quello sbaglio, va bene? Vuol dire che siamo qua per imparare, siamo qui per se sbagliate, fratelli, ricordate, siete in buona compagnia. Il cielo è pieno di peccatori, di gente che ha sbagliato, è pieno di adulteri il regno di Dio, come Davide e Batseba, che si sono pentiti. L'inferno è pieno di farisei che non hanno, virgolette, mai sbagliato. Sempre farisei con la cravatta bella stirata, vestiti da bravi preti, eccetera. Mai sbagliato loro, magari pedofili, magari, però mai sbagliato. D'accordo? Cioè, ufficialmente non sbagliano mai. Quindi non vi preoccupate quando cadete nelle fosse, cercate di non caderci. Ma non preoccupate nel senso che alzatevi e uscite da quel vomito. Non rimanete lì, oh, sono caduto, adesso siccome io mi sono drogato, tanto vale che abbandono anche Gesù. Stolto,
sì, amen.
Stolto,
amen.
Alzati ed esci. Cosa stai lì dalla padella alla brace?
Amen.
Qui in questo Galati 2 vediamo che la santità di Pietro non era nel essere nel giusto, ma nel ricevere il rimprovero in perfetta umiltà, e questo, anche questo, è camminare nello Spirito.
Amen. Cioè la santità è l'umiltà di accettare i tuoi difetti, sbagli, pentirti, tornare da Gesù. Quella è la santità, non la perfezione di non peccare mai.
Esatto.
Camminare nello Spirito significa ogni volta che non cammini nello Spirito, tornare da Dio in pentimento, in amore, e andare avanti più forte di prima, con una lezione imparata. Hai imparato a non cadere più in quella fossa. Amen. O almeno cerchi di non cadere.
Amen, amen. Nel nome di Gesù Cristo, io avrei finito il mio messaggio.
Amen.
Anche perché ho finito anche il tempo. Qui ho finito perché
sì.
Il tempo è finito.
Sì.
Grazie.
Cioè, mi rendo conto che qui, che ore sono in Italia adesso?
Sono le 5.
Caro mio.
E dobbiamo ancora pregare per i fratelli amati.
Forza, preghiamo.
io la tua voce ascolterò, combatterò e vincerò con te Gesù. Tu sei risorto mio Signore ed il mio cuore arde per te, più non cadrò ma guarderò verso di te. Cristo regna sul suo trono, grande tu sei, vita mi dai sempre di più. Mai più indietro tornerò, nelle catene mai più avrò, se temerò il nome tuo confesserò. Più che vincitori siamo. La tua potenza scorre in me, Gesù.